Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre. Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
One Podcast. Come promesso, seconda puntata dedicata ai tribunali. Parliamo di cause intentate da musicisti e compositori ad altri che in qualche modo si sono permessi di copiare o prendere in prestito alcune parti. Ci avete segnalato? Qualcuno mi ha scritto in direct su Instagram, Antonio Visca se mi cercate, che abbiamo dimenticato un paio di canzoni, una in particolare, Uptown Funk.
Come la settimana enigmistica è il settimanale che vanta più tentativi di imitazione, questa è la canzone che vanta più cause in tribunale.
Canzone Patchwork.
La conosciamo tutti, ma rinfreschiamoci. Uptown Funk. Don't believe me, just watch. Eccola qui, Uptown Funk di Mark Ronson con Bruno Mars. Come dicevamo, la canzone più citata nei tribunali del mondo. Adesso andiamo a vedere perché.
Sì, è citata perché a sua volta cita parecchie cose. La prima che salta subito all'orecchio è Oops Up Side Your Head della Gap Band.
Che è questa qui.
Say oops upside your head, say oops upside your head.
E questo è proprio il vocalizzo che, con parole diverse, tiene su tutto l'ossatura del pezzo.
E così Gap Band, produttore e tastierista hanno fatto causa, hanno vinto e si sono portati a casa il 17% della torta dei diritti di questa canzone.
Che non è male, ma non è neanche tanto se pensiamo che Mark Ronson e proseliti e discepoli non abbiano dichiarato le loro fonti prima di andare in tribunale. Quindi fai il disco, dici io ho preso questo campione, questo sample e quest'altro
Niente di niente. Pochi mesi dopo l'uscita è arrivata la prima denuncia. Ed è stata solo la prima, appunto, perché poi poco dopo la band Collage, che non è la band,
non sono quelli di Tumi Rubilani, ma altra gente, altri Collage,
esatto, hanno a loro volta fatto causa a Ronson e Mars perché hanno detto che l'ispirazione è chiaramente alla loro canzone del 1983, Young Girls.
Ecco, il groove di Uptown Funk è tutto qui.
Sì.
È tutto chiuso in questa canzone dei Collage, mai sentiti nominare.
E poco dopo anche un'altra band, The Sequence, un gruppo...
Altra causa.
Rap, sì. Ha fatto un'altra causa per la canzone Funk You Up.
Magari è ancora allungabile la lista dei crediti. Antonio, ti pregherei di farcene un elenco di coloro che in questo momento risultano nei crediti di Uptown Funk.
Vuoi sapere tutti i nomi? Ce ne sono...
Vai, parti.
Una
ti
marea.
Prego, ti prego, vai.
Una marea, perché gli autori di questa canzone sono Mark Ronson, Bruno Mars,
due.
Philip Lawrence,
tre.
Jeff Bashker,
quattro.
Nicholas Williams, Devon Gallaspi,
sei.
Charles,
sette.
Robert e Ronnie Wilson,
otto.
Che sono tre, però attenzione.
Ah, scusa, me ne sono perso uno per strada.
Rudolph Taylor e Lonnie Simmons.
11 persone, una squadra di calcio per scrivere un pezzo.
Esatto.
Non so se ci sia un altro precedente.
No, e poi appunto non si sono neanche messi d'accordo, ma si sono poi raggruppati uno dopo l'altro, nel senso che all'inizio sembrava che gli autori fossero soltanto i 3-4 originari, e poi un po' per volta si sono aggiunti gli altri. Oltre a quelli che abbiamo già citato, in realtà, perché non finisce qui, ci sono anche gli Zap hanno inciso nel 1980 la canzone More Bounce to the Ounce.
E così chiudiamo in bellezza. Vuoi non fare un sample anche della chitarra funky?
No, ma infatti.
Cioè, in pratica, Ronson è l'amico suo, Bruno Mars. Di tutto questo, l'unica cosa originale è Don't Believe Me, Just Watch. Tutto
il ritornello.
Resto è preso, rubacchiato qua e là.
Senza dir niente, sperando che non se ne accorgessero, invece.
Eccoli là, che c'è
accorti.
Una pletora di persone.
Insomma, caso emblematico, mi sembra perfetto per partire con questa nuova puntata di Sound Alike.
Ovvero sia?
Questa l'ho già sentita. Assonanze, omaggi, ispirazioni e veri e propri plagi.
Io sono Antonio Visca.
Io sono Cristiano Macri.
E questo è il nostro podcast
Sound Like.
Come già facevamo notare nella scorsa puntata dedicata agli spartiti in tribunale, molte di queste cause perpetrate e poi vinte, tra le altre cose, da alcuni artisti contro altri, si collegano a delle canzoni che di somigliante hanno veramente poco.
Sì,
grande la sorpresa.
Quello che abbiamo sentito prima, in effetti, è un caso abbastanza eclatante. importante perché il collage era evidente. In altri casi, pur essendoci stati poi dei risultati positivi per chi ha fatto causa, in realtà ci lasciano un pochino così sbalorditi. Un esempio è questo, non so se hai presente la canzone dei Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Però
beh
no, io sono
mettiamoci d'accordo. Mica tanti bei secondo me. Perché vi abbiamo fatto sentire questa canzone dei Rolling Stones?
Io l'ho già capito.
K.D. Lang molti anni prima, nel 1992 aveva scritto e pubblicato Constant Craving.
5 anni prima.
Chi era questa qui? Io dico può no. lontanamente ricordare, no, tu invece dici beh.
Guarda, io ci provo sempre a stare dalla tua parte, ma in realtà sono d'accordissimo con i giudici che si sono pronunciati e hanno fatto aggiungere tra gli autori del pezzo di Rolling Stones anche la stessa K.D. Lang e il suo coautore Ben Mink.
Non lo so, secondo me è un furto.
No, non sono d'accordo.
Non è più con assonanza, però decidete voi che ascoltate il nostro podcast.
Va detto che i Rolling Stones però, oltre ad avere copiazzato evidentemente da K.D. Lang, sono stati a loro volta saccheggiati in diverse occasioni.
Soprattutto una di queste è rimasta famosa nella storia anche perché la controversia si è protratta per anni, e stiamo parlando della canzone The Last Time e del presunto plagio dei Verve con la loro Bittersweet Symphony.
Eh sì, poi più che plagio c'è stata tutta una storia. Vogliamo sentire un pezzetto e poi raccontiamo?
Esatto, anche perché bisogna capire bene chi ha copiato che cosa.
Esatto.
Prestate attenzione.
Cominciamo da questa, che è la canzone degli Stones.
Immagino più o meno tutti abbiate presente Bittersweet Symphony dei Verve. Onestamente, ascoltando questa, uno dice poco ci azzecca, no? Con l'altra. Non c'entrano proprio niente.
Eppure.
Come mai tanto accanimento da parte dei Rolling Stones contro questi poveri ragazzi inglesi?
In realtà non furono neanche i Rolling Stones, ma il loro produttore, uno dei loro produttori, che a un certo punto della loro carriera aveva fatto incidere alcune canzoni degli Stones da un'orchestra.
Negli anni 60, ma ancora negli anni 70, andavano molto di moda i dischi strumentali di canzoni famose. Ricordiamo Papetti e tantissimi altri, no? Che facevano questo tipo di guadagni sulle idee degli altri.
Questa era la Andrew Loog Oldham Orchestra.
Bravissimo, che fece un disco, un 33 giri, dedicato esclusivamente ai rifacimenti orchestrali di grandi successi di Rolling Stones. The Last Time venne completamente sfigurata e risultò così. E qui cominciamo a capire qualcosa, perché questa gliela canti sopra.
Questo è proprio il campione che in realtà Richard Ashcroft e soci avevano negoziato, quindi avevano preso queste 5 note, questo pezzetto, e lo avevano importato nella loro canzone. Peccato che poi, quando la canzone ebbe successo, un successo clamoroso, Alan Klein, appunto il produttore degli Stones, sostenne che in realtà loro non avevano mai acquisito i diritti della canzone degli Stones, e quindi decise di imporre loro che Bittersweet Symphony fosse scritta proprio da Keith Richards e Mick Jagger e non più da Richard Ashcroft.
Siamo arrivati a questo, quindi gli hanno tolto addirittura le mutande, la canzone non è più dei
esatto.
Verve, è diventata di altri. Cioè,
tanti anni dopo le cose in realtà si vanno a sistemare, perché i due Stones fanno un passo indietro e decidono che in realtà loro non hanno fatto nulla per questa canzone, non hanno fatto sostanzialmente quasi nulla per questo enorme successo dei Verve, e hanno restituito al 100% la paternità a Richard Ashcroft.
Come era giusto che fosse, quindi tutto è bene quel che finisce bene, ma è giusto notare o far notare come la versione orchestrale di questa canzone dei Rolling Stones non c'entri assolutamente niente con la versione originale, è stata completamente stravolta.
No, infatti. Allora direi che a questo punto abbiamo fatto tanti esempi fra la scorsa puntata e l'inizio di questa di canzoni internazionali. Ci ascoltiamo qualcosa di italiano?
O per meglio dire, cause di plagio intentate da artisti italiani verso altri italiani o anche stranieri, come andremo a vedere.
Perché ci sono casi in cui le ispirazioni travalicano i confini.
Puntualizziamo una cosa, che le cause partite dall'Italia, sì, cause che sono finite in tribunale per plagio, sono davvero pochissime. Le conti sulle dita di una mano. Non è quella famosa di Albano che abbiamo già citato nella prima puntata.
Sì.
Poi c'è questa, che è molto particolare, perché si va a scomodare addirittura Prince.
Addirittura, questo non lo sapevo. Won't you be the most beautiful? Gran pezzone di Prince questo, e mi vorresti dire che è ispirato a una canzone italiana?
Non te lo dico io, lo dice il giudice, che nel 2015 ha stabilito che Prince, scrivendo questa Most Beautiful Girl in the World, ha copiato un brano del 1983 di due autori italiani, un pezzo dance. Bruno Bergonzi e Michele Vicino proprio nell'83 avevano pubblicato questa Taking Me to Paradise. Tele considerazioni.
Sì, non lo so, forse le note sono quelle.
Le prime note sono quelle, ma abbiamo già visto diverse controversie in queste due puntate dedicate ai plagi, finiti in tribunale, che avevano anche meno.
Ma secondo
alcune,
me
note sovrapponibili.
Non so, su questa ho qualche dubbio, anche perché i generi sono molto diversi, gli arrangiamenti sono molto diversi, è proprio da un'altra parte.
Sì, qua sembra di sentire Gazebo.
Esatto,
siamo proprio all'inizio degli anni 80, ma al di là di questo, il giudice, ricordiamo, ha costretto Prince a pagare una somma, non sappiamo quanto, agli aventi diritto, quindi agli autori di questa canzone.
Quindi ha dato ragione a loro al 100%.
Andiamo avanti nel consultare le poche, come dicevamo, cause che artisti italiani hanno perpetrato contro artisti italiani, in questo caso. Contrariamente a quanto si possa pensare, Zucchero, che uno si dice, ma chissà quante cause ha avuto contro Zucchero.
Abbiamo sempre detto, dobbiamo farci la puntata ad hoc, no, su Zucchero.
Probabilmente la faremo, ma cominciamo a citarlo qui, perché ufficialmente Zucchero è stato portato in tribunale soltanto due volte.
Ok, e ha perso.
E ha vinto.
Ha vinto? Davvero?
Sì.
Vabbè, sono contento.
L'ha sfangata lui.
L'ha sfangata.
La prima volta, vabbè, è stata resa celebre anche dall'intervento di Striscia la Notizia, perché Michele Pecco, autore nel tardo anni 70 di Era Lei,
Sere d'estate
dimenticate, che oltretutto la canzone di Zucchero, proprio adesso non stiamo ad ascoltarla perché la conosciamo tutti benissimo, ma era esattamente così anche per quanto riguarda la parte letteraria. L'altra volta che Zucchero è stato trascinato in un'aula di tribunale per plagio è stata una cosa invece un pochino più nascosta, nel senso che non rientra questa canzone fra i più grandi successi di Zucchero, e si intitola Quale senso abbiamo noi, il cui ritornello suona così.
In effetti non è una delle canzoni più famose di Zucchero, ma è proprio questa che è stata denunciata per presunto plagio, poi in realtà appunto risoltosi in un nulla di fatto, ma sentiamo il pezzo a cui si sarebbe ispirato.
Eccola qua la canzone incriminata, si intitola Sunshine ed è di Albert One, che ha portato appunto Zucchero in tribunale con scarsi risultati peraltro.
Sì, perché poi nel 2018 il tribunale di Milano si è pronunciato e nel dispositivo si legge anche, diciamo, una frasetta non proprio gentilissima nei confronti dei due autori, e dice che la canzone non è tutelabile il breve nucleo melodico, in quanto banale e diffusissimo, privo di effettiva originalità.
Te beccati questa Zucchero, ma anche Albertuani in questo caso, poverini, tutti
sì,
e due.
Un po' tutti e due
tacciati di poca originalità. Per chiudere il discorso relativo ai casi di plagi proprio finiti in tribunale italiani, dobbiamo citare, e ne facciamo solo una menzione, il caso della colonna sonora del Postino, composta da Luis Enrique Bacalov, che venne citato in giudizio da Sergio Indrigo e Riccardo Del Turco, autori di una canzone che si intitolava
Nelle mie notti, e che appunto i due autori sostenevano essere stata l'ispirazione per Bacalov nel comporre la colonna sonora del Postino. Tra l'altro va detto che ai tempi in cui Indrigo pubblicò questa canzone, i due lavoravano insieme.
Eh sì, perché Bacalov era uno dei due arrangiatori ufficiali del RCA, l'altro era Morricone. Tra l'altro la colonna sonora del Postino vinse l'Oscar.
Vinse l'Oscar, che poi quindi qualche anno dopo, quando finalmente questa sentenza arrivò in Cassazione, perché ci fu un primo giro, un secondo giro, poi finalmente in Cassazione, stavano già per arrivare al verdetto finale, ma in realtà gli eredi di Sergio Endrigo e Riccardo Del Turco si sono messi d'accordo finalmente con Bacalov e è stato ridepositato il pezzo del Postino, aggiungendo gli autori appunto di Nelle mie notti.
E quindi alla fine Sergio Endrigo e Riccardo Del Turco hanno vinto l'Oscar pure loro senza aver mosso un dito.
È vero,
succedono anche queste cose nella musica.
Chiusa questa lunga parentesi interessante, credo, anche di musica italiana e dintorni, torniamo all'estero per un ultimo esempio, poi la puntata sta per concludersi, che ci porta già un po' in un'altra direzione.
Siamo sempre in un tribunale,
sì.
Cioè la scena è questa, ecco, l'ambientazione.
Esatto.
Però per la prima volta arrivava in un tribunale una canzone che era spiattellata ad un'altra già esistente. Stiamo parlando del rifacimento da parte di P. Diddy della canzone dei Police, Every Breath You Take.
Esatto, ai tempi forse si chiamava ancora Puff Daddy, ma avete capito
già
chi è,
P. Diddy mi ha sempre fatto ridere, però probabilmente era l'acronimo, no?
I'll Be Missing You di, appunto, Puff Daddy, P. Diddy.
Come dicevamo, questa controversia, insomma, creò un precedente importante, perché da lì nacque la pessima, per quanto mi riguarda, abitudine di creare nuove canzoni clonando canzoni già esistenti. Cioè, così come erano, qui hanno costruito ben poco intorno ai due autori, che sono stati naturalmente attaccati da Sting, che ha vinto la causa. Il giudice riconobbe a Sting il 100% delle royalties. Quindi le royalties sono i guadagni che un artista ha dalla vendita dei supporti dove è pubblicata quella canzone, digitali, fisici, CD, streaming e tutto quanto.
Okay. E cosa rimaneva quindi agli autori originari?
Rimanevano i diritti d'autore, okay. Neanche di P. Diddy, che non ha firmato questa canzone, l'hanno firmata altri due,
sì.
I diritti sono praticamente i proventi derivanti dalla pubblica esecuzione in, okay, televisione, piuttosto che in un concerto dal vivo e tutto quanto il resto. Questo è rimasto a loro. Alla fine P. Diddy era soltanto il producer di questa vergognosa scoppiazzatura.
Ma dai, anche la voce. No? Beh, comunque, insomma, questo è un pezzo che, come dicevamo prima, ha segnato un po' un'epoca e che, oltre ad essere andato in tribunale e quindi far parte di questa puntata, ci apre anche il tema della prossima.
E sarebbe?
Beh, non lo so, come la vogliamo intitolare?
Guarda, io un'idea ce l'ho. Canzoni costruite su altre canzoni. Guarda che ideona che ti ho
dato.
Beh,
no, ma è giusto, perché ci sono questi pezzi, appunto, che sono stati ripescati per inventarci qualcosa sopra.
Sì, che poi in realtà è sempre l'altro pezzo, ma questo andremo a vederlo nella prossima puntata.
Va bene, alla prossima allora.
Ciao.
Sound Like,
una produzione One Podcast. Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.